Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, io sono Luca Collodi, grazie ad Alessandro Carucci per la parte tecnica. Il mondo alla radio di oggi torna ad occuparsi di Covid, in particolare dell'emergenza variante Covid. Perché? Perché gran parte dell'Umbria è in ginocchio per le varianti brasiliana e inglese del coronavirus. Sono circa 500 i ricoverati negli ospedali umbri, quando era già stato toccato il primo record per numero di posti letto occupati. Stanno aumentando anche le richieste per le terapie intensive. La situazione più difficile è in provincia di Perugia, che è zona rossa. Secondo Antonella Mencacci, che è la responsabile del laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Perugia, la variante inglese colpisce i più giovani, che statisticamente frequentano meno gli ospedali e circola più nel territorio, e non ha causato dei cluster ospedalieri, mentre la brasiliana colpisce tutti. È molto diffusa e se il paziente entra in ospedale col virus in incubazione, l'infezione si scopre dopo 3-4 giorni dal ricovero. Questa situazione sta preoccupando anche la vicina Toscana, perché sono state identificate alcune mutazioni del virus della variante brasiliana anche in alcuni campioni di sangue di pazienti provenienti dal comune di Chiusi, in provincia di Siena, che sono stati analizzati. E quindi anche l'area senese in queste ore è in allarme. Noi abbiamo raggiunto Roberto Fè, governatore della Misericordia di Chiusi, in provincia di Siena. Ascoltiamo. Governatore Fè, ben trovato.
Grazie.
Chiusi, al confine tra Toscana e Umbria, rappresenta una novità per quanto riguarda la lotta al Covid, cioè le varianti, e praticamente sono territori che sono stati richiusi proprio per una particolare presenza di queste varianti del Covid. Che cosa succede, Fè?
Succede che nel fine settimana sono stati manifestati 3 casi di varianti sia brasiliana che sudafricana. Questo probabilmente sembrerebbe portato anche da contatti con la vicina Umbria, che di questo è molto purtroppo grave. E quindi sia il governatore della Toscana, in accordo con il sindaco, il direttore della ASD Siena Sud-Est, hanno deciso di far diventare chiusi zona rossa per una settimana e di fare un tampone a tutta la cittadinanza.
Una realtà in cui la Misericordia è in prima linea.
Una realtà in cui la Misericordia è in prima linea insieme anche ad altre associazioni, ma noi siamo già da un anno, che da quando è uscito il Covid, che siamo in aiuto alla popolazione, portando sia medicine che pasti che generi alimentari alle famiglie che sono state colpite dalla quarantena e dal Covid. Quindi diciamo è un continuo e un maggiore impegno in questo momento, dove la maggior parte, sembra che si arrivi già al 60% della popolazione di Chiusi che ha richiesto di fare il vaccino. Quindi siamo presenti anche noi con il nostro stand per permettere a tutti di fare il tampone.
Governatore Fè, che cosa dice la popolazione di Chiusi, che è tornata a zona rossa?
La popolazione di Chiusi sta vivendo questo momento sia con preoccupazione ma anche con tranquillità. Abbiamo visto che nel fine settimana appunto è stato rispettato questa zona rossa, la gente in giro non c'era nessuno, cioè sembrava proprio di essere tornati indietro di un anno. Con molta disciplina, non c'è stato nessun intasamento, sono scorse bene tutte le file, si sono presentati i richiedenti che erano già calendarizzati per oggi al tampone, quindi è stata una giornata che ci ha dato, diciamo, solidarietà e forza per poter continuare nella nostra azione, la nostra e quella delle altre associazioni, in collaborazione con l'amministrazione comunale.
Quindi come Misericordia voi avete rafforzato lo screening della popolazione di Chiusi in questo caso?
Sì, come Misericordia noi abbiamo rafforzato lo screening. Noi partecipiamo alla popolazione, poi consideri anche che noi abbiamo dei centri di accoglienza per i profughi e anche lì stiamo facendo privatamente, con le dosi che ci ha dato la prefettura, i tamponi a tutti i ragazzi che sono nei nostri centri d'accoglienza.
Governatore Fè, qual è il rischio maggiore che voi cercate di scongiurare?
Ma il rischio maggiore è quello di non far sentire la gente leggera, superficiale nel modo di comportarsi verso gli altri, perché è solamente con un giusto comportamento che si evita il contagio. Ben venga il tampone che ci fa vedere se ci sono situazioni gravi nel paese, con quante possibilità possono essere, se positivi o no, però è il comportamento che deve riuscire in un paese a gestire la situazione, perché se tutti ci si comporta con responsabilità, come sono le regole, come ci hanno insegnato tutti, sicuramente a questo non ci saremmo arrivati, ecco, perché siamo stati un po' superficiali nel paese per arrivare a questo. Negli ultimi tempi siamo stati un po' superficiali.
Governatore Fè, lei prima ha parlato, immagino, di un centro di accoglienza per immigrati nei confronti della popolazione più povera, diciamo, i senza fissa dimora, i poveri. Voi come vi state muovendo come Misericordia Chiusi?
Ma noi come Misericordia abbiamo un immobile che è di proprietà, che l'abbiamo destinato, diciamo, ai senza tetto, a quelli che non hanno residenza, quindi accogliamo, per ora abbiamo 6 posti per questo, con tutti i servizi igienici, di cucina e tutto, e accogliamo le persone che momentaneamente non hanno posto dove alloggiare, se sono di passaggio, che restino una settimana o 10 giorni da noi, questo si sta facendo. Abbiamo avuto anche l'aiuto dei nostri medici volontari, che hanno anche curato in base alle necessità degli ospiti quello che c'era, e quindi, diciamo, cerchiamo di dare una mano alla popolazione, a tutti, senza guardare chi è l'altro davanti a noi, ma cerchiamo di dargli un aiuto e un sorriso a chi ha bisogno di ricevere questo.
Questa è la situazione al momento a Chiusi, zona rossa, ma spostiamoci in un'altra area, nella provincia di Siena, dove la situazione anche in questo caso è sotto stretto controllo. Abbiamo raggiunto Veronica Bisacchi, che si occupa dell'area emergenze della Misericordia della provincia di Siena. Bisacchi, grazie e bentrovata.
Grazie a lei.
Prima abbiamo collegato il governatore della Misericordia di Chiusi, Roberto Fè, che ci ha parlato della zona rossa di Chiusi proprio per i rischi di una diffusione delle variabili brasiliana e sudafricana del Covid. Ora ci spostiamo nell'area senese, che è confinante a Chiusi, perché anche qua, Veronica, la Misericordia è operativa per scongiurare questa crisi di variabili del Covid.
Esatto, le Misericordie sono attive sul territorio e si stanno adoperando per far sì che i tamponi di massa vengano svolti in sicurezza e da più persone possibile. Eravamo presenti a Sinalunga, la scorsa settimana siamo stati presenti a Sarziano e oggi siamo presenti a Chiusi per collaborare con le autorità, con la regione, con l'ASL, per cercare di operare nel miglior modo possibile e invogliare più gente possibile ad aderire a queste iniziative, che sono veramente importanti e possono cercare di limitare il più possibile la diffusione di questo virus.
Bisacchi, come sta reagendo la popolazione dell'area senese a questo rinnovato rivigore del Covid con le varianti?
Sinceramente siamo stati contenti perché la gente ha aderito a queste iniziative, soprattutto a queste iniziative di territori sicuri. A Sarziano oltre il 50% della popolazione aveva aderito all'iniziativa e a Sinalunga, la campagna di 3 giorni che si è conclusa ieri, hanno aderito oltre 1.800 persone e a Chiusi ad oggi hanno aderito al fare i tamponi e già oltre 5.000 persone e dunque oltre il 60% della popolazione di Chiusi. Dunque i risultati sono ottimi, sono importanti e dimostrano anche la paura che ha la gente in questo momento e dunque di fare un test preventivo lo reputano una cosa molto importante e consigliato.
Quindi Bisacchi, mi sembra di capire che la Misericordia in quest'area della Toscana, nel senese, nei confini con Chiusi, stia facendo uno screening di massa per scongiurare questo pericolo.
Esatto, le Misericordie Internazionale Soccorso stanno collaborando insieme all'altra associazione e gli altri enti per la realizzazione di queste giornate di prevenzione. Stiamo mettendo in campo, grazie anche alla collaborazione di Federazione che ha dato la disponibilità dell'ambulatorio mobile e delle attrezzature, stiamo insieme a soccorso con i volontari di protezione civile che hanno montato i campi nelle varie zone. volontari di tutte quante le misericordie stanno cercando di dare anche noi il nostro contributo.
Nel frattempo proseguono anche le vaccinazioni, in particolare per gli anziani?
Esatto, nel frattempo proseguono le vaccinazioni per gli anziani, proseguono anche le vaccinazioni per gli operatori sanitari, per i volontari di tutte quante le associazioni che operano in ambito emergenziale, ma anche che fanno i trasporti sociosanitari. Un po' a rilento, ma ora sembra che la situazione sia un po' ripresa e dunque confidiamo presto di riuscire a vaccinare il più possibile tutti quanti i nostri volontari.
E questa è la sigla Ritmo della Terra di Tony Esposito, che ci introduce allo spazio dell'accesso di questa settimana con Herday Italia. Saluto in collegamento Tiziana Tuccillo dalla redazione di Herday. Grazie, ben trovata Tiziana.
Ciao Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Uno spazio che guarda all'ambiente, che richiama anche i valori della Laudato Si di Papa Francesco. E oggi andiamo a incontrare Antonello Pasini, uno scienziato italiano del CNR. Perché? Perché è stato pubblicato un articolo su una rivista internazionale che, tradotto in italiano, significa Sostenibilità Globale, in cui si evidenziano caratteristiche di due calamità contemporanee, la pandemia del Covid e il cambiamento climatico. Tiziana.
Esatto. Oggi parliamo del riscaldamento globale, cercando di capire se è cambiato qualcosa con il lockdown mondiale di questo ultimo anno. Lo studio che hai citato, in particolare Luca, ci fa notare che come la pandemia è iniziata a livello locale per poi diffondersi incontrollata in tutto il mondo, anche il cambiamento climatico ha avuto origine da azioni umane, dalle nostre azioni, che su scala locale sono evitabili o rimediabili e alle volte anche tollerabili. Ma una volta che si è innescato invece un meccanismo generale, se tutte le nazioni non collaborano, tutte queste azioni insieme hanno effetti purtroppo devastanti. E inoltre, come per il Covid, anche per il cambiamento climatico, le conseguenze peggiori arrivano dopo un periodo di latenza in cui i sintomi non sono manifesti. Per il virus, abbiamo visto, sono circa 15 giorni, per il cambiamento climatico si parla di tanti decenni, ma per entrambe le situazioni, se non si agisce in fretta, poi si paga un prezzo purtroppo molto caro.
E noi oggi, grazie anche a Giuliano Giulianini, andiamo proprio a intervistare lo scienziato Antonello Pasini, questo fisico del CNR, che ci inserisce e ci chiarisce i temi del cambiamento climatico, di cui molto si parla. Tiziana, il tema è quello poi dell'effetto serra.
Esatto Luca, perché Antonello Pasini ha scritto insieme a un diplomatico che è Grammenos Mastroianni un libro Effetto Serra, Effetto Guerra, ed ha approfondito il legame tra le crisi climatiche come la siccità o le alluvioni e le grandi migrazioni umane dei nostri giorni, ad esempio dall'Africa verso l'Europa. Un argomento che ha una grandissima importanza politica, visto che contrappeso un po' il falso mito che vorrebbe che i migranti vengano spinti unicamente da motivi economici o ancor peggio criminosi. E nel suo ultimo libro invece, L'equazione dei disastri, Pasini dimostra come i disastri naturali che periodicamente colpiscono l'Italia causando enormi danni economici e sociali sono proprio la diretta conseguenza di una serie di fattori. Cioè, come un'equazione matematica a certi fattori ne fa conseguire un risultato certo, anche per i disastri è più o meno la stessa cosa. Cioè, certamente possiamo studiare in anticipo queste cause e neutralizzarle prima che sia troppo tardi.
E allora Tiziana, noi diamo la linea a Giuliano Giulianini con al microfono Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Ascoltiamo.
Pasini, sta passando il primo anno di questa emergenza Covid. La domanda che mi viene da porle subito è se ha avuto effetti mitigatori sull'inquinamento e sul clima. Dobbiamo ricordare che in questo anno ci sono stati meno trasporti aerei, sia commerciali che di linea, le grandi navi, anche la contrazione del commercio probabilmente ha diminuito anche il trasporto navale. Poi c'è stato il fermo del turismo in gran parte del mondo, le industrie stesse hanno avuto lunghi periodi di lockdown, quindi hanno fermato hanno dovuto purtroppo fermare i macchinari, le ciminiere, eccetera, e poi anche il traffico auto sarà diminuito in qualche misura. Voi avete riscontrato degli effetti benefici in questo senso?
Sicuramente quello che vediamo è che noi abbiamo diminuito le emissioni in generale, appunto per la mancanza di traffico, la diminuzione delle industrie e così via, come ha detto lei. L'effetto però di questa diminuzione di emissioni, siano essi di inquinanti pericolosi per l'inquinamento atmosferico, ma anche di CO2, di anidride carbonica, appunto, che guida il riscaldamento globale, le due cose sono però diverse come effetti, nel senso che tutto dipende dal tempo che hanno di vita in atmosfera questi inquinanti. Allora, quando escono degli inquinanti che noi chiamiamo inquinanti primari dalle marmitte delle macchine, queste in generale hanno un tempo di vita in atmosfera di 10-15 giorni. Allora è chiaro che se noi facciamo un lockdown e fermiamo il traffico per 15 giorni, alla fine di questo periodo ne troviamo ben pochi di questi inquinanti in atmosfera, perché sono tutti caduti a terra, hanno finito il loro tempo di vita. Per quanto riguarda la CO2, l'anidride carbonica, invece succede qualcosa di diverso, perché una volta che noi immettiamo la CO2 in atmosfera, questa ci sta per decenni se non per secoli, quindi un lockdown di 15 giorni, sia anche un mese, sia anche due mesi, sulla presenza di anidride carbonica in atmosfera fa ben poco. Ecco perché noi abbiamo avuto dei miglioramenti locali nelle città di inquinamento atmosferico, ma per quanto riguarda il riscaldamento globale l'effetto è stato praticamente nullo.
Passiamo agli effetti politici della cosa, o anche filosofici, mi verrebbe da dire. Sulle politiche governative nazionali, ma anche internazionali, le sembra che questa emergenza sanitaria abbia più contribuito ad accelerare quella conversione ecologica che volevano gli accordi di Parigi, o piuttosto sia successo qualcosa di diverso, cioè che il problema ambientale sia stato messo in secondo piano rispetto all'economia che si è fermata e al problema sanitario?
Ma sicuramente inizialmente l'urgenza del Covid ha messo in secondo piano qualsiasi altro problema, questo è chiaro. Nel momento in cui però si è pensato di ripartire, almeno dopo la prima ondata del Covid, i politici si sono mossi in maniera diversificata. L'Europa, per esempio, ha pensato: non possiamo tornare alla vecchia normalità, perché era proprio quella il problema che crea il cambiamento climatico, ma in parte che favorisce anche lo spillover, cioè il passaggio dei virus dagli animali selvatici all'uomo e così via. E quindi si è fatto il Recovery Plan, il Green New Deal, il Next Generation EU, andando verso appunto un'economia decarbonizzata. Poi negli Stati Uniti, certo, adesso è cambiato il capo della Casa Bianca anche lì, quindi ci sono prospettive diverse. La Cina essa stessa sembra virando verso un'energia più sostenibile. Allora, cosa succede? Quando si mettono in moto meccanismi di questo tipo, può succedere che ci sia un effetto a cascata in tutto il mondo, per cui effettivamente se parte qualcuno poi gli altri gli vanno dietro.
Purtroppo ancora molte persone dicono: ma sì, ma in fondo c'è un clima un po' più tropicale, un po' più caldo in inverno, un po' più umido in estate, ma non è quello che magari ci auspicheremo. In fondo noi quando andiamo in vacanza andiamo in luoghi proprio che hanno questo tipo di clima. Sarebbe auspicabile avere un'Italia, un Mediterraneo più caldo?
Ma purtroppo no, perché ci sono tante controindicazioni a tutto questo. Innanzitutto le ondate di calore molto feroci, città che mettono in difficoltà le persone più deboli, gli anziani, gli asmatici, cardiopatici, perché appunto nascono inquinanti di tipo diverso, l'ozono e così via, quindi ci sono veramente cascate di problemi uno sull'altro. Poi pensiamo alla siccità e all'agricoltura, pensiamo al fatto che con il riscaldamento globale dovremmo spostare delle colture, e quando sposti un olivo, prima che ricominci a fare le olive ci mettono degli anni se non dei decenni, no? Ovviamente, quindi sono tutte cose che vanno pianificate. Poi questo fatto che noi siamo invasi da questi anticicloni africani così feroci, così caldi, portano, ok, d'accordo, queste ondate di caldo, ma quando si ritirano sull'Africa arrivano ondate di freddo, e quando arriva aria fredda su aria calda e umida preesistente, su un mare caldo soprattutto, succedono i disastri, quindi le alluvioni lampo, i chicchi di grani grossi come palle da tennis e cose di questo tipo.
C'è poi un'altra conseguenza del clima che cambia, che è quello che viene chiamato migrazione climatica. Lei se ne è occupato proprio in riferimento al bacino del Mediterraneo in uno studio di un paio di anni fa, e nel suo libro effetto serra, effetto guerra, lei evidenziò appunto come gran parte delle migrazioni umane dall'Africa attraverso il Mediterraneo sono causate dai cambiamenti climatici. Però come ha fatto a distinguere migranti economici da migranti climatici? In base a quali parametri e quali sono i risultati di questo studio?
Sì, lo studio è stato apparso un paio d'anni fa e noi ci siamo posti proprio nel periodo immediatamente precedente alle primavere arabe, perché volevamo togliere, come dire, queste perturbazioni conflittuali e di natura non climatica sostanzialmente, e quindi siamo andati a studiare il periodo 1995-2009, dove abbiamo visto i cambiamenti meteoclimatici riescono a spiegare quasi l'80% della variabilità da un anno all'altro dei flussi di migranti da questi 10 paesi del Sahel all'Italia. Queste persone purtroppo sono dei disperati che fuggono certamente dalle guerre, dalla fame, ma anche dal cambiamento climatico.
Un altro fattore che abbiamo imparato a riconoscere come primario è la salute delle calotte polari, l'estensione e il perdurare dei ghiacci perenni. A che punto siamo, come stanno in questo momento? Siamo vicini a un qualche punto di non ritorno?
Purtroppo per quanto riguarda il Polo Nord sì, nel senso che la superficie glaciale del Polo Nord è diminuita di circa 3 milioni di chilometri quadrati negli ultimi 40 anni, che è ovviamente un numero enorme. Per fare un paragone, pensiamo che l'Italia è ampia 300.000 chilometri quadrati, abbiamo perso 10 taglie di ghiaccio negli ultimi 40 anni al Polo Nord, e se continuiamo così il fatto che il ghiaccio si sciolga fa sì che venga assorbita più radiazione, più energia dal sole, un circolo vizioso che ci sta portando rapidamente verso un Polo Nord privo di ghiacci in estate.
Ma un altro argomento, un'altra causa del riscaldamento della Terra che spesso viene tralasciata nei dibattiti è l'attività del Sole, l'irradiamento dell'energia del Sole. Ma in teoria ci potrebbe salvare una diminuzione di questo irradiamento?
Assolutamente, è un fattore, un influsso esterno fondamentale. Quello che noi vediamo però è che negli ultimi decenni l'attività solare ha cominciato a diminuire la potenza che irradia verso la Terra. Quindi in realtà l'attività solare ci avrebbe portato verso un raffreddamento. Il problema è che nel contempo le emissioni di gas serra sono state talmente forti da ribaltare invece questa tendenza a cui avrebbe dato luogo il Sole, portandoci verso un riscaldamento ancora più grande. Adesso, per il futuro, le previsioni sono molto incerte. Parecchi dicono che continuerà a diminuire, come dire, l'energia che ci arriva dal sole, allora questo potrebbe un po' aiutarci a risolvere questo problema. Qualcun altro ha visto che probabilmente nel prossimo decennio potrebbe esserci un leggero aumento, e quindi questo andrebbe ad aggravare la situazione. Purtroppo le previsioni dell'attività solare sono più incerte probabilmente delle previsioni dei nostri modelli climatici, quindi in ogni caso noi dobbiamo fare la nostra parte, diminuire le emissioni di gas serra.
Grazie ad Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, siamo in conclusione.
Sì, esatto. E allora, Luca, facciamo la nostra parte tutti, e grazie per la vostra attenzione, grazie a te e buona serata a tutti gli ascoltatori, e quindi rimando per la versione integrale dell'intervista al nostro sito earthday.it, e ci sentiamo allora giovedì prossimo.
Grazie a Earthday Italia, grazie a Tiziana Tuccillo. Finisce qua Il Mondo alla Radio di oggi. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Patrizio Ciprari e Alessandro Carucci in regia. La linea torna allo studio.